Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati su Quinta di Copertina. Oggi è mercoledì 18 luglio 2007. A parlarvi è come al solito Antonio Sofi dalle pagine web di apogeonline.com. Sembra che l'estate stia dando nuova linfa a quello che è un filone divulgativo su cosa sono i blog, forse come dicevamo lunedì per l'analoga pagina del Sole 24 Ore con qualche anno di ritardo, ma appunto forse non c'è mai fine a una giusta divulgazione che porti il verbo tra virgolette dei blog, sia inteso in senso ironico, anche a chi ancora non lo conosce. Comunque oggi sul Corriere della Sera troviamo un'analoga pagina dedicata appunto ai blog a firma di Gabriella Iacomella, A tutto blog, il trionfo dei diari in rete. Nati 10 anni fa, ora sono 70 milioni e le aziende se li contendono. Personali o politici scritti da sconosciuti o da celebrità sono il vero motore di internet, ma in Italia siamo ancora poco valorizzati. Questo è un virgolettato, poi vedremo di chi è questo virgolettato nell'articolo. E così fu che i diaristi anonimi dalla sessualità incerta, definizione coniata a Napoli nel lontano 2004 a margine di una tavola rotonda su weblog e scrittura, si trasformarono negli interlocutori più ambiti del mondo dal mondo del business. Questo è l'attacco del pezzo della Iacomella. I blog, altrimenti detti diari online, compiono 10 anni e si prendono la rivincita. Più dinamici dei siti, conquistano i vertici dei motori di ricerca, diventando la nuova frontiera del marketing globale. Insomma, un taglio unicamente economicistico, anzi aziendale, come se i blog fossero unicamente questo. Comunque stiamo parlando, ed ecco il senso, ovviamente lo sapevamo, ecco il senso di queste pagine dedicate ai blog. Come al solito si guarda a quella che è l'agenda su questi temi da parte di quotidiani autorevoli come il Guardian e il Wall Street Journal, che parlano di 10 anni dei blog. In realtà una data ufficiale non c'è, ricordo un altro decennale in misura minore, ma comunque celebrato qualche mese fa. Ovviamente non c'è una data precisa come primo blog, probabilmente quello di Dave Wiener, o comunque si può considerare anche il momento in cui è stato coniato il termine weblog. Comunque vediamo un po' quello che continua a raccontare Gabriella Iacomella. Sintetizza, sono le parole di Giuseppe Granieri, autore di Blog Generation, ben conosciuto in rete. Giuseppe dice: si potrebbe definirlo il blog un punto di presenza personale all'interno della rete, un'enorme redazione collettiva, ovviamente in questo caso parla della blogosfera, che svolge una funzione importante di emersione dei contenuti del web. Quindi si parla di dati, più di 70 milioni secondo l'ultimo censimento di Tecnorati, e quindi di varie tipologie di blog, da quello politico a quello tecnologico, a quello aziendale appunto, a quello narrativo. Ancora Granieri: siamo ancora una comunità ristretta per problemi di lingua e culturali, qui si è iniziato a sdoganare il blog solo nel 2005. Luca Conti aggiunge: anche i media ci valorizzano poco, mentre all'estero siamo spesso considerati come fonti. Quindi si segnala la classifica di Blog Babel, a cui è riservata l'infografica in cui si parla di una sorta di top 10 che a prima vista non rispecchia quella che è la classifica di Blog Babel. Ci sta Pandemia, Wittgenstein, Beppe Grillo, Don Vitaliano, Macchia Nera, Dave Blog, Franca Rame e Melissa P, con una spiegazione dei blog e una cronologia del fenomeno dal 97 al 2007. E passiamo ad altro, passiamo alla Stampa. Gianluca Nicoletti che racconta del raduno degli appassionati di Second Life. Gianluca Nicoletti è tra i giornalisti italiani quello che con più attenzione sta seguendo dall'interno, però non facilmente raccontandone gli aspetti più superficiali e anche più comunicativi di Second Life. Dall'interno Gianluca Nicoletti ci ha raccontato spesso con reportage quella che è la vita e quello che accade all'interno del metamondo più famoso del momento. La notizia di oggi, di questi giorni, è che c'è il primo raduno italiano degli appassionati di Second Life a Pistoia, gli insospettabili della doppia vita. Questo è il titolo della riflessione taglio basso di Gianluca Nicoletti. Finalmente è venuto il momento del grande outing collettivo degli italiani che si nascondono in Second Life. Oggi a Montale, 5 km da Pistoia, il primo Pride dell'orgoglio di essere un avatar, scrive Nicoletti. Ora il mondo reale vedrà chi veramente si nasconde sotto quelle meravigliose skin di guerrieri gotici o di torbide danzatrici del ventre. Nella maggior parte dei casi si tratta di gente assolutamente comune, persone che potrebbero confondersi nella folla, ma che hanno la vocazione alla fuga collettiva verso mondi virtuali generati da un computer. Anche Nicoletti, nonostante i complimenti che gli ho fatto prima, parte con una serie di superficialità, diciamo così, per quanto riguarda la vita all'interno di un Morpg, sebbene bizzarro e anomalo come Second Life. Forse occorre una piccola puntualizzazione lessicale, continua Nicoletti. Tutti parlano del raduno degli avatar, ma sarebbe più esatto dire che oggi si incontreranno gli uomini che hanno deciso di affidare a un simulacro umano, che appunto viene chiamato avatar, le loro curiosità di una vita parallela in un mondo tridimensionale interattivo online. E quindi ancora con la sua prosa sicuramente scoppiettante, gli avatar reincarnati hanno fatto centinaia di chilometri da ogni regione d'Italia, magari solo per scrutarsi a distanza con chi ha passato assieme a loro un'infinità di notte caldissime davanti a un computer e saltellando sulle malandrine postball, rosei batuffoli di codice informatico che tolgono all'avatar più costumato ogni pudore. Dello stesso evento parla anche La Nazione, che non sempre ci capita di segnalare, anzi quasi mai di segnalare la nostra rassegna stampa, ma ovviamente in questo caso stiamo parlando di cronaca locale e si parla appunto di La Seconda Vita diventa realtà, Pistoia al Second Life Pride. È un articolo, una cronaca di Rosalba Carbutti. Mentre i residenti escono allo scoperto, Time stronca il sito e fa riferimento appunto alla classifica dei 10 peggior siti del settimanale Time, che appunto, al di là del fatto che, opinione personale, il sito di Second Life non è per niente un brutto sito, ovviamente Second Life è tutt'altro che un sito web. E chiudiamo questa rassegna stampa con l'aggiornamento di un caso che abbiamo seguito in questi mesi, ormai se ne parla da un bel po' ed è un caso piuttosto intricato, difficile da sintetizzare, anche perché coinvolge non solo internet e il comparto musicale, ma anche tutta la disciplina del diritto d'autore, della privacy, insomma una sorta di nodo intricatissimo che ha avuto e sta avendo delle evoluzioni. Stiamo parlando del caso Peppermint, il caso dell'azienda discografica, di una casa discografica tedesca, o se non sbaglio tedesca, dice Giovanni Negri sul Sole 24 Ore, ricordavo austriaca ma mi sbaglierò, che aveva ottenuto un provvedimento cautelare dal Tribunale di Roma che obbligava Telecom e gli altri provider a fornire i dati dei propri clienti ai quali era associato un codice IP che la stessa Peppermint, grazie ad una agenzia specializzata, era riuscita a trovare. Questa indagine privata, forse la parte in cui più si addensano i dubbi e le perplessità, ma altri dubbi e perplessità sono quelli che sono stati tirati fuori dal garante per la privacy, che appunto ha contestato la decisione di fornire dati personali per un illecito di questo tipo, che in fondo è violazione di copyright. La stessa Peppermint aveva mandato alle persone fisiche a cui erano state associate questi IP una lettera in cui si chiedeva una pagamento di una somma. Insomma, la notizia di oggi è che il Tribunale di Roma accoglie le perplessità sul garante, è una sorta di contrordine, il provider non deve fornire dati ai propri clienti neppure quando si sospetta un illecito, perché di fatto questo era un illecito sospettato, non chiarito né dibattuto in tribunale né appunto che partiva unicamente dall'indagine privata della stessa dello stesso soggetto leso. Netta la conclusione: i dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche e telematiche appartengono alla sfera della riservatezza, che può essere compressa solo quando si perseguono reati molto gravi, non il peer-to-peer, ovvero lo scambio di file musicali in rete. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata piena di dati personali e l'appuntamento è a domani.